come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma.
Che polemica! Che polemica, che polemica, caro Parenzo, che polemica!
Che casino che è scoppiato, che casino!
Ma è colpa nostra, alcuni dicono che è colpa nostra.
Beh, colpa, se, vuol dire, Castelli è persona vaccinata, credo, no?
Sì, il signor Roberto Castelli, viceministro alle infrastrutture.
Brava persona,
assolutamente, una bravissima persona. Ciò non toglie che ieri quella frase l'ha detta. Poi dopo ha detto, ha specificato, sì, io parlavo dei politici, però quella frase lì non è che gliel'abbiamo estorta noi con le pinze, gliel'abbiamo estorta con la pistola. Eccola, ve la riproponiamo, la frase.
Perché i romani non vogliono pagare? Cioè, secondo
perché sono arretrati culturalmente, le pensano ancora uno Stato deve pagare tutto lui.
Sì, però io sono romano, non sono.
Ma non è questo dei romani, i localisti, c'è cioè una battaglia localista che c'è dovunque.
C'è pure l'aggravante, non sono solo i romani, ma i localisti, cioè quelli che vogliono che lo Stato provveda a tutto. Dunque, non solo ha detto all'inizio i romani. Dopodiché ha detto, sì, ma io mi riferivo ai politici. Vabbè, ma quello è una...
È una, come pecetta, dire?
Una pecetta. Beh, devo dire che anche il signor Alemanno nelle sue reazioni non ci è andato giù leggero, no? Il signor Alemanno.
Caro Alemanno.
Oggi a una radio, Radio Suono Sport, Radio Romana, sfondare i caselli.
Vedi?
Innanzitutto ribadisco quello che ho detto un tempo, se soprattutto dopo il voto del Parlamento qualcuno si permette di mettere i caselli sul raccordo anulare, andiamo e sfondiamo questa volta col consenso del Parlamento, quindi neanche un'azione illegale ma un'azione legalissima.
Risponderemo colpo su colpo.
Vabbè. Castelli lancia l'ennesimo insulto, c'è un atteggiamento da parte della Lega di estrema aggressività. Appena la Lega è in difficoltà, in debito di ossigeno, se la prende con Roma, bene, allora adesso la nostra risposta è colpo su colpo e saremo estremamente dure e non faremo nessun passo indietro e non ci sono nessuna mediazione politica, nessuna ragion di Stato ci farà fare un passo indietro. Questa è una promessa che faccio a tutti i romani.
Addirittura risponderemo colpo su colpo, non faremo passi indietro.
Cosa fa il sindaco? Minaccino e Lombardo.
E che è successo?
Ma via.
È lui l'ignorante, dice Alemanno. Risponde poi Castelli. Veramente io mi sono laureato a 25 anni, lui a 40. Comunque, vabbè.
Cioè io ci ho detto chiaramente che Castelli è lui l'ignorante. È ignorante perché non sa che il raccordo anulare non è una tangenziale di Roma, ma è una strada interna, indispensabile il collegamento da quartiere a quartiere, quindi non può essere pedaggiato per questo, non perché noi vogliamo privilegi. Secondo, chi fa il ministro, chi fa il viceministro come Castelli, non può mettersi a parlare male di un pezzo di un territorio a favore di un altro. Quindi io rimando a lui l'accusa di ignoranza e lui a essere ignorante.
Poi titolo del Messaggero, prima pagina di oggi. Castelli insulta i romani. Lasciamo perdere la questione Messaggero, ce lo occuperemo un'altra volta. E lo stesso Castelli dice: è una minaccia nei miei confronti quel titolo. Lo denuncerò.
Beh, questa è chiaramente una minaccia, un tentativo di coartare la mia azione di governo. Io annuncio che farò un esposto alla procura e come minimo un tentativo di grave intimidazione, perché se io penso che stamattina un romano apre il giornale, legge una cosa del genere, come minimo si arrabbia con me, anche giustamente, dando retta a quel titolo. Ma non è assolutamente così, è stata una falsità, è stata fatta in malafede.
E in questo caso in malafede si rivolge evidentemente al messaggero, e non a noi, sia chiaro. Non volevo offendere, dice Castelli, mi rivolgevo ai politici romani che sono arretrati culturalmente, parlavo di cose tecniche, non mi rivolgevo ai romani in quanto tali.
Lungi da me offendere in qualunque modo, soltanto dare un giudizio negativo dei cittadini romani, di cui ho la massima stima e tra cui ho l'onore di annoverare tantissimi amici. Io parlavo della cultura delle infrastrutture, quindi una questione estremamente specialistica.
Vieni con me, amore. Insomma, è guerra aperta, e noi di questa guerra aperta parleremo oggi nel corso di questa trasmissione. Vuoi fare un tuo editoriale su Alemanno, caro Parenzo, oggi oppure no?
Beh, non ho preparato nulla di specifico, però siccome il tema è caldo, sì, vorrei rivolgermi al nostro sindaco, perché il sindaco di Roma Urbe alla fine è il sindaco un po' di tutta Italia, è quello che dovrebbe dare l'esempio e dovrebbe dire: cari amici romani, cari concittadini, abbiamo goduto di un privilegio per troppi anni, ora è giunta l'ora di pagare. Se non dici questo, caro Alemanno, ci sono solo due parole che ormai tutto il popolo della Zanzara conosce, due parole: a casa, a casa.
La conversione è certa, abbacchi notturno, se chiuso giù al controviale c'è il distributore.
Poi ci sono naturalmente quelli che dicono, e lo stesso editoriale molto sobrio, quelli che dicono che in realtà non bisogna pagare perché ormai è una strada interna, non è una tangenziale come Milano. Questa è la tesi di Alemanno. Va bene, poi se la piglia anche con Salvini, Alemanno, per i cori contro Alemanno di qualche giorno fa diffusi su YouTube. E dice anche che le scuse di Castelli nei confronti in realtà non sono mai state scuse, insomma le giustificazioni, le spiegazioni di Castelli non sono accettabili.
Ci sono appena arrivate le scuse di Castelli, che si è scusato con i romani per quello che è stato scritto sui giornali, per quello che lui ha dichiarato. Non penso che le scuse di Castelli siano accettabili.
Sul grande raccordo anulare.
Castelli romani, ci indica un ascoltatore. Bello, non è male questo. Castelli romani, bellissimo.
Bravo.
Allora, abbiamo già un primo ospite, caro Parenzo.
Molto bene, che altri danni facciamo oggi? Ottimo.
Beh, non lo so, adesso se già metti così è chiaro che quell'ospite si impaurisce.
Messaggio, scusami, messaggio per Bisignani: l'anatra è zoppa. Ripeto, l'anatra è zoppa.
Ma Bisignani ha gli arresti domiciliari, lo dice la radio
messaggio
la può sentire.
Messaggio per Bisignani: l'anatra è zoppa. Sant'Anché a 4. Vabbè, questo è
giusto.
No, messaggi, no,
chi vuole intendere intenda, dici tu,
ecco,
no?
Mistero alla Zanzara.
Saviano, il Rai non sono sopportato, la 7 territorio di libertà. Secondo me è insopportabile quello che dice Saviano, questo detto chiaramente. Comunque,
col massimo rispetto, se
per la prima volta torno a pensare a un progetto televisivo e alla possibilità di farlo in un luogo che credo possa essere territorio di libertà e di creazione, ecco, a me questo mi è molto mancato in un anno in cui in Rai invece sentivo di essere mal sopportato e soprattutto non amato in nessun modo da questo governo.
Beh, essere amati dal governo non è obbligatorio, come dire, anche perché lui non è tenero nei confronti del governo. Ma non mi pare che abbia avuto problemi di libertà di espressione il nostro amico Saviano, detto anche il principe delle banalità dal sottoscritto. Non mi pare abbia avuto problemi di libertà di informazione o di espressione, caro Pare. Io quando sento queste cose divento
comunque
pazzo.
Comunque, caro Cruciani, sempre di un 30% di share si tratta.
Ma che me ne frega, non è che
e
uno sia al 30% più forte.
Noi dobbiamo badare ai numeri, noi della 7 badiamo ai numeri.
Ma cosa c'entra?
Io.
Senatore Butti, Senatore Butti, fermi Parenzo, lo blocchi un attimo.
Non posso, perché l'altra volta, innanzitutto buonasera.
Buonasera.
Volta era nel mio ufficio e ho potuto chiuderlo nell'armadio. Questa volta siamo troppo distanti.
Ma è invasato, lo sente, è invasato. Cioè, difende la 7, attacca a testa bassa Alemanno e Alemanno non verrà mai alla Zanzara. È finita qui.
No, che a testa bassa?
A testa bassa, è attaccato a testa bassa. Comunque,
a testa bassa, la testa naturale l'ha attaccato, insomma. Non è che Parenzo sia un altro.
95, per cui
insomma, no, infatti l'ha attaccato. Non vi sovrapponete, sto parlando di Parenzo, lei non c'entra niente, senatore Butti.
L'anatra e zoppa, messaggio per Bisignani.
Scusi, Bisignani faceva il bello e il cattivo tempo in Rai, senatore Butti, lei che è capogruppo del PDL in commissione di vigilanza?
Ecco, ma adesso vorrei rispondere a Parenzo con linguaggio cifrato, La fagiana è cotta.
La fagiana è cotta, eh.
Messaggio per Parenzo. No, io non so se Bisignani facesse o meno, anzi non credo proprio il bello e il cattivo tempo all'interno della Rai, non penso che facesse il meteorologo o la meteorina o
cioè decideva qualche cosa?
Prego?
Decideva qualcosa?
Ma guardi, se devo leggere quel poco che ho letto, perché francamente delle intercettazioni che escono non trovo grandi cose di interesse per quanto riguarda la Rai. Trovo
la Rai ha disposto un'inchiesta interna, adesso io la posso pensare come lei sulle intercettazioni, ma la Rai
ha disposto una audit interna e ha fatto benissimo, e tra l'altro ci tengo a chiarire che la cosa è stata anticipata dal direttore Lorenzo Lei anche in audizione l'altro ieri, quindi non è stata una richiesta dei componenti politicizzati del CDA, è stata una volontà autonoma da parte del direttore generale, che giustamente
sono tutti politicizzati.
Vuol capire che cosa sia successo. Però se è vero quello che si legge, cioè che avrebbe avuto un ruolo nella vecchia vicenda Santoro, cioè quando Santoro non firmò con Masi e poi il nuovo contratto e poi invece tornò su suoi passi.
Anche dopo l'avrebbe avuta, in varie situazioni. Insomma.
Però insomma non mi sembra che in quel caso abbia avuto un peso e un ruolo molto, molto importante. Comunque,
cioè lei non trova, scusi un attimo, senatore Butti, lei da capogruppo del PDL in commissione di vigilanza, non trova da queste telefonate, che beh, lasciamo perdere adesso la questione delle telefonate e delle intercettazioni, che per me è vergognoso, c'è lo spiattellamento, lo sputtanamento di conversazioni private, questo è un altro discorso, però di fronte a questo ci troviamo, e se la Rai ha disposto una inchiesta interna è per fare chiarezza. Non trova che il ruolo di Bisignani rispetto alla Rai sia un po' anomalo? Sto parlando della Rai perché di quello stiamo parlando con lei,
Io trovo che qualora venissero confermate tutte le indiscrezioni apparse sui giornali, il ruolo di Bisignani sia anomalo nel sistema Italia, francamente, non solo nella Rai, perché gli attribuiscono cose veramente incredibili.
Cioè, secondo lei, che si occupa di Rai, decideva qualcosa? Era importante nella Rai il parere di Bisignani o no?
Guardi, le dico che mi occupo e lo sapete, insomma, mi occupo di Rai e di comunicazione, di informazione, anche sotto profilo legislativo da tempo, non mi occupo di caselle all'interno della Rai, però partecipo evidentemente, ho partecipato a incontri, riunioni, dove onestamente il nome di Bisignani non è mai stato fatto una volta, nemmeno quando c'erano da decidere o da impostare.
Dunque non pesava nulla nella Rai Bisignani?
Guardi,
secondo la sua esperienza,
mi riguarda, io francamente non l'ho mai sentito, non ci ho mai parlato.
Non vorrei
parlare di questo grande fratello che fosse in grado addirittura di decidere chi dovesse andare in onda o meno.
Bene, traffico, torniamo subito, traffico.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale.
Polemiche a non finire su grande raccordo anulare, caro Parenzo, il senatore Alessio Butti, PDL, commissione di vigilanza Rai, la Rai che perde Vieni via con me con Saviano, che dice anche non ero ben visto dal governo. Butti, come risponde a Saviano? Dica qualcosa di che le viene dal cuore, che le viene dal profondo.
Dal cuore dico che Saviano stavolta ha detto una cazzata clamorosa, perché ha avuto tutta la libertà, la possibilità di raccontare tutto e il contrario di tutto, peraltro senza contraddittorio, dagli schermi della Rai, del servizio pubblico, utilizzando quindi il canone che tutti quanti noi paghiamo, e quindi ha detto una sciocchezza, peraltro.
Sì.
Domando a lei.
Papale, anche... no, ma mi piace questa cosa, perché lei ha detto giustamente.
Ha detto una cazzata.
No, ma ha detto una cazzata anche secondo me, tra l'altro. Io sarei stato molto più duro, però, senatore Butti,
è
senatore.
Adesso lei mi ha chiesto qualcosa che mi veniva dal cuore in questo momento, cazzata. Adesso ci penso un attimo, se mi viene qualcosa di più triviale, gliela dico, però. Perché se poi dobbiamo considerare Saviano, al quale io non nego in passato di aver condotto battaglie importanti, eccetera, eccetera, però ognuno deve fare il suo mestiere. Saviano non è un autore televisivo, Saviano non è un personaggio storico della RAI. Cioè, se Saviano
cioè la RAI non perde nulla, dice lei?
Ma se Saviano va per questioni economiche, non perché sta sulle palle a qualcuno, per questioni economiche.
Ah, questo è interessante, perché secondo lei?
Le questioni alla sette sono fatti di Saviano, non mi interessa nulla. È una questione di mercato, sarà la sette pubblico... che vive...
Un attimo, Parenzo, un attimo. No, Parenzo sto dicendo. Concluda
pure. No, se... sarà la sette che vive di commerciale e che ha ovviamente qualche problema, perché poi tutti questi signori dello star system della RAI che fino adesso abbiamo pagato noi, quando passeranno là di là alla sette, voglio vedere se manterranno il loro cachet o se invece scenderanno pesantemente come il mercato imporrà. E allora anche questo sarà un bel discorso, perché voglio vedere il dottor Telecom che caccia per tutto il circo i milioni di euro che ha cacciato la RAI fino adesso ai soggetti della cricca, dei pagatissimi e schieratissimi conduttori RAI, attaccati come ventose ai loro guadagni, ai loro privilegi. Questa è la cosa vergognosa, per cui se Bisignani fosse veramente intervenuto su questo io avrei tifato Bisignani, purtroppo Bisignani non contava nulla e questi sono rimasti a imperversare per anni e anni. E
ma lei di chi parla? Santoro? Poi?
La cricca.
E chi è la cricca?
Guardi, sa che cosa le dico?
Sì.
Lei ha letto una bellissima intervista di Lucia, beh, bellissima, insomma, un'intervista dell'Annunziata,
Messaggero,
che è banale, ecco, non esageriamo. Però l'Annunziata ha parlato addirittura di mafia a Rai 3.
Ha ragione?
Sostanzialmente, se lo dice l'Annunziata, dal suo punto di vista avrà avuto anche ragione, perché c'è la cricca di quelli che...
Ma da chi è composta sta cricca, Butti?
I soliti conduttori. Su Rai 3 sappiamo benissimo chi c'è la Giabbanelli, c'è Fazio, c'è Floris, non c'è Santoro, semplicemente perché fu una scelta particolare sui generi, eccetera, eccetera, sui canali, quindi andò su Rai 2, i soliti, c'è il TG3, ma guardate che il TG3 è il telegiornale più vergognoso, altro che il TG4 di Emilio Fede, il TG3 è, rispetto a Telekabul di storica importanza, è una cosa ancora peggiore, se possibile.
Perché dice lei?
Perché?
Perché dice addirittura peggio del TG4 di Fede, insomma, ce ne vuole un po', eh?
Beh, guardi, lei sa che io sono abbastanza obiettivo, a me Fede proprio non piace, non è mai piaciuto, non è mai piaciuto il suo telegiornale, l'ho sempre visto eccessivamente schierato, però tutti questi esponenti, i miei colleghi della sinistra che attaccavano Fede, senza motivo, perché poi Fede è in una televisione commerciale, fa e dice quello che vuole.
Dovrebbero guardare, lei dice quello
dovrebbero
che fa...
guardare il TG3, ragazzi, fa veramente schifo, insomma, è una cosa improponibile.
Forse per lei l'avrebbe già chiuso, no?
No, io non sopprimo nulla e nessuno, lei lo sa bene, Parenzo, mancherebbe altro.
Senta, ma Santoro potrebbe tornare alla RAI?
Ma lui dice che potrebbe avere qualche possibilità, a quel punto insomma valuteranno chiaramente il direttore generale e il consiglio di amministrazione.
Certo, fosse per lei?
Ma forse per me io lo vedrei molto bene sulla 7, perché a quel punto mi toglierei
un
peso.
Pare che ci sia un preaccordo, comunque.
Guardi, il preaccordo c'è da mesi, lei sa, cioè voi due vivete nel mondo della comunicazione, il preaccordo c'è da mesi, per cui Santoro non è che può venire a raccontarci balle. Il preaccordo
Senta, ma
c'è, il problema
senza
è
Santoro è una RAI
prima.
Più equilibrata? O ancora ci vuole un po', come ha detto lei prima, ce ne vuole prima di riequilibrarla?
No, ce ne vuole prima di riequilibrarla. Lei sa che c'è questo atto sul pluralismo dove noi non chiediamo la soppressione di niente e nessuno, noi chiediamo di aggiungere semplicemente questo, insomma. Però ce ne vuole.
Ce ne vuole prima di riequilibrare, ce ne vuole.
Scatenato tutti, stasera, la cricca addirittura, scatenato.
Senta, ma la clausola di Sapesimpo, Fazio che va a fare un'altra trasmissione sulla 7, lei l'avrebbe messa? Critichi un po' questa signora, lei, che ha lasciato libero Fazio di andare alla 7 per fare un'altra trasmissione.
No, io non critico il direttore perché non conosco evidentemente le condizioni ambientali.
Però
no,
in che senso? È stata ricattata?
Io no. Dico che ci sono delle condizioni ambientali, ci sono dei rapporti storici che vanno evidentemente valutati quando si firma un contratto di questo genere. Io personalmente avrei messo una clausoletta dicendo se tu resti non vai da nessun'altra parte, se te ne vai arrivederci, che poi è una clausoletta...
Normale, normalissima, assolutamente. C'è la pubblicità. Sì. Devo tornare dopo il giornale radio. Caro Parenzo, 800 24 00 24, con un paio di cose ancora da chiedere al signor Butti, magari per col telefonino, insomma, vedremo. Interferenze in studio, persone che entrano in studio e non sono autorizzate a entrare in studio, caro Parenzo, che stai per partire.
Per Bisignani, i datteri sono sul tavolo, ripeto, i datteri sono sul tavolo, messaggio per Bisignani, grazie, scusa.
No, 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 per carità, ormai tanto i messaggi devono essere per forza cifrati, insomma, io credo che il signor Bisignani abbia la radio accesa dentro casa e può ascoltare tranquillamente questo messaggio, no, giusto? O sbaglio? Parenzo?
Non posso ripetere, che non vorrei essere sotto controllo, quindi non posso ripetere.
Allora, io devo ancora mantenere la signorina Maristel Polanco come annunciatrice del TG3 oppure posso cambiare registro?
Sostituiamola, chiedi a Masi, chiedi a Bisignani cosa bisogna fare, chiediamo a Bisignani.
Chiediamo a Bisignani, di qualcosa a Bisignani se le piace la signorina Polanco. A lei, signor Butti, va bene far annunciare il TG3, il suo amato TG3 dalla signora Polanco?
Sì, tanto peggio di così non può andare.
Via.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Esplode lo scontro tra Bossi e Maroni, dopo il braccio di ferro su Reguzzoni il senatore gela il ministro e la base che comanda non lui. PDL l'attacco sulle intercettazioni, serve uno stop, Alfano sono irrilevanti e costose, D'Alema intervento tardivo e inopportuno. Dopo il faccia a faccia con Berlusconi, il web si scatena, Di Pietro attento a non farti fregare, la replica, mica potevo menargli. Allarme Confindustria, senza riforme crescita dimezzata e rischio super manovra, Napolitano abbattere subito il debito. Bufera P4, dalle carte emergono oltre agli affari e agli appalti gli sfoghi di parlamentari e ministri, la RAI apre un'inchiesta interna. Obama annuncia il ritiro di 33.000 soldati dall'Afghanistan entro un anno, poi tutti via nel 2014, Karzai plaude, scettici talebani. Pannella in sciopero della fame e della sete per il sovraffollamento delle carceri, in 3 anni detenuti raddoppiati, denuncia Antigone.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo annuale.
Che succede? C'hai la tosse?
Un po' di catarro, per l'esattezza, catarro.
Ci dobbiamo preoccupare, no?
No, non credo sia nulla di...
Senti, ma tu l'hai letta l'intercettazione quella? Io adesso, per carità, voi mi fa schifo a me leggere le intercettazioni, però sì, ogni tanto qualcuno mi dice e leggi queste intercettazioni, io costretto a forza... Leggo queste intercettazioni.
Quella tra Briatore e Bisignani.
No, quella della tra Masi e Bisignani. L'hai visto il programma della Setta? Oh. Bisignani dice è andato bene, no? E Masi dice ma mezza bestemmia, no, bestemmia, imprecazione. Ma che stai a dire? Ma sì, esatto. Ma lascia sta che è andato bene. Ma se io metto Cicciolina, ma la dobbiamo dire?
Certo, ecco.
Ma non
che
si
dice
può
Masi.
Dire, non si può dire, no? Ma non
lo
si
dice
può dire.
Masi.
No, ma non si può
lo
dire, dice, dai, su.
Dillo
non
in
si
inglese,
può...
dillo in inglese.
Quanto le fanno schifo queste intercettazioni, Butti?
Ma no, abbastanza.
Ma
di là,
questa l'ha letta o no, questa qua della Cicciolina?
No, quanto gli fa schifo il linguaggio che usano?
Cioè, le fa più schifo il linguaggio che usa Masi o il fatto che siano state pubblicate le intercettazioni?
Questo è il punto.
Scelga.
Adesso non so dire il linguaggio perché non ho letto e voi siete...
Ma come non ha letto?
Gliela leggo io, guardi.
Lei, Parenzo, la dica lei.
Se mi danno l'autorizzazione a procedere... Se mi danno l'autorizzazione a procedere...
Milan, che è qui dentro, si possono leggere o no? Alessandro, si possono leggere o no?
Ah, io avrei
tu lei, un messaggio... Lei divorate.
Un messaggio per Masi. Il toro è pronto. E per Bisignani anche, ovviamente.
Certo, certo. Chiedo scusa, c'è stata un'interferenza. Ricordati, Luigi, sulla A4 c'è il pacco 14. Datteri sul tavolo, scusa.
Vabbè, questo chi vuole capire capisca. Ma se io metto Cicciolina che fa le
eccetera. Dai, questo ha detto Masi, su, ma perché dobbiamo metterci
a un toro, la sera su. Faccio il 30%, ma che discorso è? Adesso io non sono così sicuro che mettendo la signora Cicciolina e le sue performance sessuali con gli animali uno fa il 30%. Lei è così sicuro, Butti? Mi dica la verità, lei è così sicuro che mettendo Cicciolina che fa quello che fa si fa il 30%?
No, sono sicuro che mettendoci il toro che si fa far da Cicciolina probabilmente qualche risultato può anche arrivare, ma non voglio commentare queste cose perché onestamente...
Come ne esce il signor Masi? Adesso per carità, io ripeto, queste cose sono...
A me spiace molto perché avendolo conosciuto... non l'ho mai sentito esprimersi in questo modo, per cui non ho idea se fosse particolarmente ironico in quella telefonata o se invece fosse, che ne so, arrabbiato.
Ecco, però lei non mi ha risposto. Non esce bene. La cosa, però, io le ho fatto una domanda che secondo me è importante, perché è davvero adesso al di fuori dello scherzo, che evidentemente quando si leggono queste cose ognuno di noi ride, è inutile nascondercelo, no? Però le fa più impressione, le fa più schifo questo linguaggio o la pubblicazione di conversazioni che secondo me non hanno alcun tipo di rilevanza?
Ma che dici? Guardi,
secondo me, ho detto, Parenzo.
Ah, certo. Io condivido l'impostazione di Cruciani sotto questo aspetto, sulle intercettazioni. Invece per quanto riguarda...
Però lei non mi ha risposto, Butti, non mi vuole rispondere.
Le rispondo. Mi fa schifo un linguaggio così triviale, insomma, così pesante, e mi fanno letteralmente schifo però anche le intercettazioni pubblicate senza regole, con una anarchia incredibile, che non c'entrano poi probabilmente nulla.
E non mi ha risposto ancora, e non mi ha risposto.
No, le ho detto che è un 50-50, lei vuole sapere se
ho capito, 49.
Allora le deve scegliere. Mi fanno più schifo le intercettazioni, perché poi alla fine uno al telefono è libero di dire quello che crede.
È questo,
perché al telefono, se io parlo con qualcuno, posso essere anche
triviale, anche certo, non c'è dubbio.
È una cosa assolutamente personale, quindi ci mancherebbe altro.
Parenzo, hai capito? Tu che sei...
Ho capito perfettamente, dal tuo punto di vista. Io credo che le intercettazioni, quando vengono depositate, diventano atti pubblici e quindi giusto pubblicarle.
No, non è possibile pubblicarli, solo che ci sono sanzioni troppo basse, questo è il punto.
Cambiassero le sanzioni, va bene.
Sì, cambiassero le sanzioni, ma infatti solo che quando uno vuole cambiare...
Io ho una teoria molto radicale.
Se uno vuole cambiare le sanzioni, succede un casino, c'è il bavaglio, la libertà di stampa, e questo è il punto.
Attenti ragazzi,
non ci fa cambiare le sanzioni, lo sapete perfettamente.
È meglio... Siccome troppe persone sono in possesso delle intercettazioni, giornalisti, avvocati,
certo, ormai non si può più fare.
È meglio pubblicare che non tenere nel cassetto queste cose, questi documenti.
Ma io posso,
che hanno una forza di ricatto enorme.
Io posso anche essere d'accordo con te, a parte
e
che...
Quindi è meglio pubblicarle. E tra l'altro, si dica chiaramente, ma allora, dal presidente Butti, io voglio capire, questo rapporto tra Masi
ma non
e
è presidente Butti, è il capogruppo del PDL in Commissione di Vigilanza, però vabbè.
È stato presidente.
Comunque, vabbè.
Presidente Butti. Guardi, va bene anche presidente, no?
Dal presidente Butti, ho appena parlato con Bisi, dai, dal presidente Butti, all'onorevole Butti, voglio chiedere, questo rapporto tra Bisignani e Masi, come emerge dalle telefonate, dal numero di telefonate,
è perverso?
Io uso un'altra parola, indica un rapporto bastardo tra un uomo fuori dal palazzo e un uomo che dovrebbe mantenere il segreto perché è il direttore generale di un'azienda. Se io vado fuori a spiattellare delle robe che sento magari,
anche questo è importante,
sette,
sì.
Subisco giustamente una sanzione, posso mica andare in giro a dire i segreti della Sette che manco,
cioè, a me li dici, però com'è questa storia? Comunque vabbè, lasciamo
perdere. Questo è molto grave, datteli sotto il tavolo, Bisignani.
No, ingegner Parenzo, io credo che lei abbia ragione.
È un rapporto bastardo o no?
Sotto questo aspetto credo che lei abbia ragione. Abbia ragione nell'affermare che comunque chiunque sia il direttore generale di un'azienda così importante non possa naturalmente mettere in piazza, seppur in una conversazione riservata con un amico, determinate questioni. Questo è un
Lei è rimasto, che ha sempre elogiato il ruolo di Masi nella Rai, anche nelle interviste che ha fatto sulla Rai, è rimasto un po' deluso dopo l'uscita di queste intercettazioni da Masi?
Molto deluso. Devo dire che io ho elogiato in una occasione il direttore generale perché mi sembrava avesse il piglio giusto per poter mettere un po' di ordine all'interno di un'azienda dove l'anarchia regna sovrana, dove uno può andare in televisione, veda Santoro e attaccare il suo collega di azienda che è Vespa, e addirittura si consente a Vespa di andare a Santoro. Cioè, questo è l'uso più assurdo del servizio pubblico.
Però lei dice, dopo queste cose, un po' deluso. Insomma. scomoda.
Sì, no, non un po', guardi, veramente molto, sono molto deluso, molto perché, ma lo dico perché lo ritengo una persona estremamente intelligente, estremamente capace, e da lui non mi aspettavo.
Allora, un'ultima cosa, senatore Butti, poi la lascio, sì. Ed è la questione della Gabanelli, della clausola di salvaguardia. Ha ragione quando dice che l'azienda dovrebbe salvaguardare lei e la sua redazione, oppure pretende troppo?
Guardi, secondo me è un attestato di debolezza quello della Gabanelli, perché significa...
Cioè, se la dovrebbe cavare da sola?
Beh, come tutti i professionisti, mi scusi, se vuole si fa un'assicurazione privata, ma per quale motivo lei va in onda, dice cose che non sono concordate col suo editore, cioè con la RAI e col direttore, dice cose che probabilmente fanno arrabbiare qualcuno che poi la denuncia, tutti. E poi pretende anche di essere difesa.
Però mi scusi, Ferrara per esempio ha ottenuto la salvaguardia legale dell'azienda, cioè altri...
Semplicemente perché, come voi ben sapete, sono due generi televisivi assolutamente diversi. In uno è un'inchiesta che dura anche un paio d'ore, l'altro è un cameo che dura 3-4 minuti.
Ha maggior ragione, Butti.
Per cui ha maggior ragione.
Beh, lì sono opinioni che possono suscitare reazioni, esatto. Per carità, la pericolosità di un'inchiesta può essere anche superiore, però insomma non è che...
No, non può essere, scusi, siamo tutti in televisione, no? Per cui sappiamo di che cosa stiamo parlando.
Comunque, secondo lei è giusto, è una pretesa eccessiva quella che l'azienda copre eventuali inchieste?
Assolutamente, se fosse il caso, proprio sì. Per dimostrare la mia assoluta equidistanza, sarei dell'idea di togliere questo privilegio, diciamo così, questo beneficio anche a Ferrara. Cioè, se un professionista sì. va in onda e non concorda con il suo editore, cioè con la RAI, col direttore di rete, di testata.
Ma se va in onda è perché l'editore lo manda, certo. In onda, e dunque lo autorizza, sì, ad andare in onda assumendosene i rischi, è una cosa normale.
Lo manda in onda assumendosi i rischi per quanto riguarda il format.
No, anche per quanto riguarda la professionalità e i contenuti, poi si può sbagliare come in tutti i campi.
Certo, e appunto, se qualcuno sbaglia, visto che noi chiediamo la responsabilità anche dei giudici, dei medici e dei...
Si deve pagare anche nel privato, lei si deve pagare anche nel privato, questo potrebbe essere un ragionamento. Grazie al senatore Butti.
Buona serata, grazie.
Borsa, torniamo subito, 800 24 00 24.
Vieni con me, mi amo, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale.
Tutti vogliono querelare tutti in questa vicenda del GRA, il grande raccordo anulare. Castelli vuole querelare il Messaggero. Addirittura dice farò un esposto per il titolo. E ci vedo un paio di reati. Mi ricorda l'avvocato Taormina in questo caso, Castelli. Faccio un esposto.
Una denuncia subito.
Castelli.
Io adesso sono costretto a segnalare la cosa alla procura, perché io ci vedo un paio di reati qua dentro.
Addirittura, io l'ho letto, sì. Parole a vanvera, sulla prima
articolo
pagina.
Articolo 313 del codice penale, articolo 414 del codice penale.
Ma lasci stare, siete magnati la pagliata con Alemanno e la Polverini, dai.
Sì, ma con Caltagirone non mangio niente. No, però quindi non ho intenzione di mangiare nessuna...
Né pagliata né coda. E se nasce
una bambina. Spettacolare, Radio Yes.
Come lotta.
Lotta il conduttore, hai visto? Ma lascia stare, vi siete mangiati la pagliata con la Polverini e con le mani.
Bravo,
giustamente.
Bravo,
molto bravo.
Riesce,
applauso, facciamo un applauso.
Bravo, conduttore, bravo.
Applausi, e poi Alemanno che dice pure: penso a una querela per diffamazione.
Parlerò subito con l'avvocatura comunale per studiare anche questo tipo di reazione. Anche una querela per diffamazione può essere uno strumento per spiegare a questi signori che la devono smettere.
Speriamo che alla fine non ce la prendiamo in quel posto noi, caro Parezzo, però, perché poi alla fine gira che rigira, magari qualcuno pensa. Però noi siamo là, ferrati, facciamo riascoltare Castelli l'originale, insomma. No. Carta canta in questo caso, no? Voce canta. Solito, no? Sentiamo.
Ma te fregaresti, e allora vieni con me.
Sì, perché i romani non vogliono pagare? Cioè, secondo
perché
lei?
Sono arretrati culturalmente, che pensano ancora uno Stato deve pagare tutto lui.
Sì, però io sono romano, non sono
ma
così come me.
I romani, i localisti, c'è cioè una battaglia localista che c'è dovunque.
C'è niente da dire su questo, niente da dire, caro Parenzo.
Non possono farci nulla, non potete farci nulla.
Allora, ho accanto a me il signor Milan, lo conosce il signor Milan?
Ma chiedolo, la sua voce tiene compagnia alla mia moglie
tutte le mattine.
Ma smetti,
la tua voce tutte le mattine viene a accompagnare alla mia moglie, alla mia figliola.
Domani
anche.
Mattina ne parlo, c'ho buon tempo. Teodoro, quindi, buon
Teodoro,
tempo.
Persona per moderata, persona molto per bene.
No, veramente una persona per benissimo.
Sì, no, ma ho detto.
Ha quattro figli che sembrano tutti dei lord inglesi, esatto contrario di come viene dipinto Buontempo. Dunque, domani mattina ci sarà una puntata di Mattino 24. 24 mattino, ogni volta cambio.
Ma di quello che vuole. 24 cioè, mattino.
24 mattino con Alessandro Milan, in cui si parlerà di questa storia del grande raccordo anulare. Però io volevo fare ricordare al signor Milan un episodio di diversi anni fa, curioso, in cui ci fu un'intervista a Berlusconi.
Ma quale?
Alessandro Milan, come sapete, si chiama Alessandro Milan, cioè Milan è il cognome, non è un nome d'arte, non è un cognome d'arte. Milan è il suo vero cognome, Milan.
E che ha detto il miliardario?
Milano senza la O, Milan, come la squadra di calcio. Intervista a Berlusconi prima della campagna elettorale del 2006, se non sbaglio.
E come no?
Del 2006, se non sbaglio.
No, no, del 2008, l'ultima.
L'ultima, del 2008?
No, certo.
Prima, cosa disse Berlusconi subito? Sono Alessandro Milan.
Ma però fuori onda, noi andiamo già d'accordo allora.
Andiamo già d'accordo.
Siamo Milan, è un grande, però è un gran lottatore sto Berlusca.
Fate di chiesi, allora ci compra Ronaldinho e lui subito smentì e poi lo comprò.
Va bene, Fabio da Venezia 800 24 00 24. Fabio, dica. Fabio,
sì,
è in diretta. Tolga l'auricolare, si rimetta in sesto.
Perché stavo ascoltando con degli amici da radio, avevo il telefonino in un angolo.
Quanti siete?
Siamo in
tre. Siete in?
In tre. Amico con la sua ragazza, sì.
Si sente niente,
ci stavamo parlando di signoraggio e riserva frazionaria, però per fortuna la mia telefonata non riguardava questa cosa.
E cosa?
Che guardando questioni più del nostro ombelico, cioè raccordo anulare, Castelli, che dice, eccetera. Io dico che il principio dell'autonomia, se veramente la Lega ce l'avesse, non sarebbe quello di andare a dire agli altri che cosa devono fare a casa loro. Dovrebbe concentrarsi sulla casa propria e dire al nord noi le autostrade le abbiamo pagate, ammortizzate tre volte e quindi basta continuare a pagarle. Magari pagheranno a Roma raccordo anulare perché forse fino a ieri non l'hanno mai pagato, ma sono affari loro. La Lega deve capire che è fregata, è finita. Per questo principio basilare, si contraddicono.
Ma è il ministro
di governo e di lotta, no, di contraddizione politica.
Di contraddizioni, certo, ce ne sono tante nelle posizioni della Lega, di queste ultime settimane, non solo di queste ultime settimane. La ringrazio, Fabio. Andiamo a Marco. Marco da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Che
dica.
Piacere essere online.
Bene, veramente non è online, faccio
online,
presente.
Sì,
però
on air. Ma anche online, perché siamo in podcast.
Ah, c'è una frase clamorosa di Veronesi di oggi, non l'abbiamo ancora commentata, non l'abbiamo ancora data in pasto agli ascoltatori. Tu lo sai che cosa ha detto? Io non sono d'accordo, te lo dico subito. Secondo me è una stronzata pazzesca. Una stronzata pazzesca. È un grande professor Veronesi, ma ha detto una stronzata. L'hai letta tu?
No, sui gay, bellissimo. Certo.
Allora, l'amore, sentite tutti: l'amore omosessuale è quello più puro. In quello eterosessuale, invece, una persona direbbe: io ti amo non perché amo te, ma perché in te ho trovato la persona con cui fare un figlio. Nell'amore omosessuale, invece, non accade. Si dicono amo te perché mi sei vicino, il tuo pensiero, la tua sensibilità, i sentimenti sono più vicini ai miei. Quindi sono sul fronte opposto anche ideologicamente rispetto a Merola, che è il sindaco di Bologna, che ha preferito, diciamo, le unioni in una legislazione locale, le unioni, i matrimoni tra i matrimoni alle unioni di fatto, diciamo, i matrimoni ufficiali, tradizionali, alle unioni di fatto. Ma scusa, ma perché quello omosessuale è un amore più puro di quello tra eterosessuali? Non ti pare una stupidaggine questa?
No, non la condivido, ma è giusta nell'insieme.
Ma che vuol dire nell'insieme? O la condivido o non la condivido, è giusta nell'insieme.
Non la condivido nel senso che l'amore è amore, quindi non è che poi, come dice Checco Zalone, l'amore non ha religione, non è cattolico.
Ho capito,
non è
ma perché l'amore omosessuale dovrebbe essere più puro di quello? Mi sembra una forzatura.
Ma nemmeno
gli omosessuali sarebbero d'accordo su questa cosa qui.
Ragioniamo, siccome non c'è di mezzo la fecondazione, non c'è di mezzo il bambino, forse il professore intende dire che quello più proprio più carnale, più, capito cosa intendo? Forse
Ma è una stupidaggine.
No, cioè, non... ma non lo so, il professor Verrei, tanto il professor Verrei non dice mai stupidaggini per
ma no, ma gay lib, ma gay lib, che sono i gay di destra, sì. No? Si appella al capo dello Stato, lo riporti a Palazzo Madama come senatore a vita, perché si era dimesso, si è già dimesso ufficialmente per la storia del nucleare,
per l'agenzia. Era il presidente dell'agenzia, cioè,
no, pensavo che non fosse ancora ufficiale, invece è una persona seria, quando prende una decisione tu dici si dimette subito, non come tanti altri.
Esatto, vabbè. Comunque, beh, almeno ha il merito, ecco,
no,
diciamo,
no, no, questa cosa è una stupidaggine, diciamo la verità, è una stupidaggine.
Ha riaperto una discussione
Ruggero
seria.
Che ne pensi, Ruggero? Non l'ho chiamato, non l'ho chiamato, attenzione.
Ruggero.
No, non l'ho chiamato, non l'ho chiamato.
Oh, mamma,
signor Ruggero, se lei è in ascolto, cosa ne pensa di questa cosa del professore Veronesi? Va bene, sentiamo Marco da Roma.
Sì, allora, il dottor Veronesi riprende un pensiero greco, ma questo lo lasciamo ai filosofi.
Bravo,
niente,
bravo.
Io volevo collegarmi alla discussione che c'è in questi giorni che riguarda il dottor Castelli per quanto riguarda il raccordo.
Scusi un attimo, scusi, la interrompo, mi vengono oggi sì. Le cose così in automatico. Sì. Milan, dimmi la tua su questa cosa di Veronesi, una stronzata oppure una cosa intelligente? Una stronzata, dimmi la verità.
È abbastanza una cazzata.
Una cazzata, ecco,
oggi, oggi ne abbiamo parlato.
Abbiamo lasciato andare anche a un linguaggio triviale anche Milan. La zanzara, quando sei qui, ti contagia anche in questo linguaggio.
Ma che vuol dire? Basta
no?
Leggere la rassegna stampa tutti i giorni. Per essere
questo pure è vero, questo pure è vero. Grazie ad Alessandro Milan per questo giudizio sintetico e direi abbastanza.
Milan è alla radio. Messaggio per Bisignani: Milan è alla radio.
Perfetto, Marco.
Allora, vediamo, arriviamo al dunque della questione. Insomma, il dottor Castelli, attuale ministro, si dimentica però di tanti gaffi che fa la Lega, o quantomeno non ce l'ha presente, perché lui parla di localismi, si dimentica della questione delle quote latte che è tutta Lombarda, e in quel caso anche lì si vuole che paga lo Stato qualcosa che invece attiene a 1000 persone private, tutti lombardi.
Bravo, bravo Marco, bravo.
Dimentica
bravo.
Anche però che la tangenziale di Milano si paga soltanto nel tratto nord, fate la prova, tratto est, tratto sud o ovest non si paga, e dimentica anche che Napoli ha una tangenziale autostradale, viene sempre pagata sia che la si usi come autostrada sia che la si usi come tangenziale, viene pagata sempre dal cittadino. E sono
quello è giusto, no?
Come? Vabbè, è giusto, dipende. Se allora si vuol far pagare la tangenziale soltanto quando viene utilizzata come autostrada, diceva questo lui, allora a Napoli non bisogna far pagare ai napoletani la tangenziale quando viene utilizzata come tangenziale e non come autostrada.
Vabbè, adesso non andiamo nei dettagli.
No, andiamo nei dettagli, ma sono
sì, però questi sono tutti dettagli, anche quelli di Alemanno che dice a Roma viene utilizzata, eccetera. È una strada che paga il pubblico, questo è il punto. È una strada che paga lo Stato.
Paga
è
lo
giusto
Stato.
O no? Mentre altre strade, lasciamo perdere la tradizione, quello che è successo, la circolazione interna piuttosto che l'esterna, la paga Pantalone. È giusto o non è giusto? Mentre altre strade non le paga lo Stato, ma le paga, contribuisce anche il cittadino? Secondo me bisogna che il cittadino contribuisca anche al grande raccordo anulare. Porre questo problema non è uno scandalo. Io sono romano, non è uno scandalo. Non mi sconvolgerebbe pagare 50 centesimi o un euro per fare un pezzo di strada. Certo, farlo tutti i giorni, poi ci possono essere gli abbonamenti, quelli che volete. Lo stesso Castelli ha detto che era come passare da un pezzo di autostrada a un altro pezzo di autostrada.
Esatto.
Però il principio di introdurre un minimo di pedaggio sul grande raccordo anulare e sentire questi politici romani, dico io, ma è naturale che siano romani, non lo dico alla leghista, che si inalberano, che cominciano a spararla grossa, a dire no, non toccateci il grande raccordo anulare, è una cosa ridicola, perché si può tranquillamente contribuire anche con un minimo di contributo, con un minimo di denaro, con un po' di denaro preso dall'età per il raccordo anulare. Non è uno scandalo. Dov'è lo scandalo? Non capisco dov'è lo scandalo.
Lo scandalo, chiedo scusa, se... lo scandalo è questo, che molto spesso sul raccordo anulare si rimane in coda anche più di un'ora, quindi non è un'autostrada, le autostrade si pagano, le altre strade
ma
non
che
si
vuol
pagano
dire? Ma si resta in trappola, quello è un altro discorso
anche
che riguarda
perché riguarda un servizio, io pago un servizio se esiste, se non esiste.
A parte che non è vero, non è che si resta intrappolati sempre, cioè, poi
no,
ci sono stati dei lavori
spesso
che hanno ampliato dei tratti, beh, adesso cioè, non dobbiamo parlare di circolazione stradale qui, abbia pazienza.
Vabbè, comunque dico, aggiungo soltanto un'altra cosa che è un discorso un po' diverso, riguarda un un intervento del signor Orazio due giorni fa. Io
del
sono
signor, scusi?
Orazio, se non sbaglio era un siciliano.
Vabbè, adesso non ce lo possiamo ricordare, passano tanti
no
ascoltatori, comunque.
Voleva praticamente la divisione dell'Italia in due Italie, la secessione.
Vabbè, ma ognuno ha i suoi deliri nella vita, ne abbiamo tanti
no,
pure
non
noi.
È un delirio, non è un delirio, perché no, se è delirio, allora nel sud Italia siamo circa 2 milioni di deliranti. Si informi quanti neoborbonici in divenire o già in essere.
Ma quali neoborbonici?
Ma
quali neoborbonici? Su, Marco.
Ma neoborbonico è soltanto una
aggettivo che sta a testimoniare non un ritorno al Borbone, ma semplicemente un ritorno a un passato glorioso che lo era prima che arrivassero i piemontesi.
Per carità,
tutto qua.
Per carità.
Poi, se volete essere d'accordo con
ma
me,
ma quale passato glorioso? Quello dei Borboni? Ma non diciamo stupidaggini, Marco.
Ma
quale
guarda,
passato
allora,
glorioso? Il regno delle due Sicilie è un passato glorioso, ma stiamo dicendo sul serio? Oppure dobbiamo chiamare quattro ambulanze? No, una.
Chiamiamola, guardi, io dico un dato.
Boh, adesso il regno delle due Sicilie, i Borboni hanno un periodo rispetto adesso, rispetto al sud, dopo l'Unità d'Italia, migliore. Su, ma non facciamo ridere i polli.
Le dico soltanto un dato che non lo
ma quale dato?
Ma non sono dati il regno borbonico.
Comunque, sentiamo questo dato, sentiamo questo.
Il dato è che quattro anni prima che arrivassero i piemontesi, fummo premiati nel 1856, non di certo a Gaeta o nel Meridione, fummo premiati a Parigi come la terza nazione, parlo del regno delle Sicilie, più industrializzata d'Europa. Andate a vedere, insomma, era
più industrializzata del regno borbonico, ma
no,
ma
più che... industrializzata d'Europa, il regno delle Sicilie.
Sì, ma nella fase del regno delle due Sicilie, ma si rende conto?
Non ho capito, chiedo scusi perché
no, stia calmo.
Era un po' di tempo che non mandavamo l'ambulanza, siamo molto tesi oggi. Siamo molto emozionati. Dove si trova lei, signor Marchi? Di che regione è lei innanzitutto? Perché non è romano, no? Perché
no,
non
no,
è un diritto.
Sono salentino, anche indipendentista.
Salentino, lei addirittura vorrebbe la separazione del Salento dalla Puglia, immagino, no?
Sì,
altra follia,
perfetto,
altra cosa.
Mandatene un'altra,
non è una follia. Fare un'altra regione oltre a quelle che ci sono, separare il Salento dalla Puglia è una cosa normale, secondo lei? Siccome abbiamo tanti problemi oggi in Italia.
In passato l'ha fatto il Molise, se dovesse funzionare meglio sarebbe una cosa utile a tutti.
Il Molise infatti è una regione che non esiste, cioè lasciamo perdere questo.
Esiste, come non esiste?
Sì, esiste nelle case sulla carta.
Esiste, dai, il Molise.
Qualcuno ci abiterà. Comunque,
Marco, comunque perché
il Molise ci dà ragione. Signor Borghetti,
si beva,
ci dà ragione,
si beva un bicchiere d'acqua.
Sa benissimo le nostre diciamo le nostre tesi e anche le nostre posi, molto spesso le avalla, molte altre volte preferisce tacere per non dispiacere il suo elettorato del nord, però potete tranquillamente recuperare un'intervista il 17 marzo di quest'anno sulla 7 del signor Borghetti che confermava le nostre tesi.
Insomma, il fatto non è che se Borghezio conferma le vostre tesi.
Io porterei a testimoniare De Felice, non porterei a testimoniare.
Poi, guardi, ci sono tanti illustri personaggi che confermano le mie tesi, che non sono, diciamo.
Ma per carità, se lei pensa che si stava meglio.
Ma lei si metta seduto
come
Faldini,
sono persone come Francesco Nitti, insomma, non sono gli ultimi arrivati.
Adesso voglio dire. No,
sono persone che dicevano il meridione d'Italia stava molto meglio prima dell'unità, stava molto meglio del nord.
Va bene, ma questa qua è una tesi però. Che è solo qualche squinternato, poco.
Ecco, uno squinternato come Malanima, laureato alla superiore.
Ma non lo so, ma ci sono tanti, vuol dire, ci sono tante mattane che si dicono oggi, cioè che si possa dire che oggi nel sud si sta peggio rispetto a quel periodo dell'unità d'Italia, pre-unità d'Italia, è una follia, Marco, abbia pazienza.
Ma non è una follia,
non è una follia,
ma è una follia perché la fotografia ufficiale nasconde dati reali.
Lei stia tranquillo, Marco.
Io sono sempre tranquillo perché vengo dalla terra con camice bianco. Sarebbe bene, insomma.
Vabbè, grazie.
Abbraccio tutti i fratelli del nord Italia.
Abbracci anche gli infermieri che stanno arrivando. Arrivederci.
Senatore Francesco Pancio Pardi, eccoci qui.
Buonasera.
Come sta, signor Pardi?
Bene.
Senatore Pardi, dove si trova?
A casa mia.
Casa sua, sempre con sua moglie?
A Roma?
A Roma o?
No, a Firenze.
A Firenze,
A Firenze, sua moglie... bella Firenze.
Sua moglie è sempre quella che con Berlusconi, cos'è l'altra volta che ci aveva detto una cosa eccezionale? Sua moglie che quando vede Berlusconi in televisione le viene... una cosa di rabbia, proprio non lo sopporto.
Di rabbia no, diciamo così, di
schifo,
di insofferenza.
Un po' di schifo anche, no?
Un po' di schifo.
E vabbè, ognuno sa, ognuno ha le proprie cose nella vita, no? Senta, signor Pardi, ma questo incontro tra Di Pietro...
Come va interpretato?
Lasciamo perdere l'interpretazione. Sì, prima affrontiamo un'altra questione. L'interpretazione è giusta.
Sua moglie cosa avrebbe detto?
Ecco, sua moglie cosa avrebbe... Sua moglie che è così bravo, Parenzo. È una domanda corretta. Sua moglie cosa avrebbe... cosa ha detto, evidentemente?
Prova i conati di mia moglie. Ha detto che... era meglio non parlarci, però quando uno ti si siede accanto, perché la mossa l'ha fatta Berlusconi, si è seduto accanto, esistono quelle minime considerazioni di buona educazione, uno non può non può scostarsi.
Lei si sarebbe alzato, senatore Pardi, diciamo la verità.
Dipende, io sono al Senato, la scena me l'hanno soltanto raccontata, però
lei che avrebbe fatto al suo posto?
Francamente io mi sarei scansato, però magari non ci riusci, non era possibile, perché voi sapete gli scranni sono complicati, se uno è chiuso dentro non è facilissimo.
Beh, però c'era lo spazio, mi sembra, dalle immagini che abbiamo visto lo spazio c'era. Però no, lei bisogna, giustamente, perché lei dice una cosa che le viene dal cuore, questo noi vogliamo. Così. Lei si sarebbe scansato.
Io mi sarei scansato.
Oh, è giusto. Viva la sincerità.
Io mi sarei scansato, però bisogna appunto tener conto di questo minimo grado di, diciamo, di savoir-faire che c'è in aula anche con gli avversari più
Ma perché proprio scansato?
E poi si poteva interpretare anche in un altro modo,
cioè
Berlusconi potrebbe aver fatto quel gesto perché lui di solito, quando con l'arroganza non gli riesce, prova a fare il simpaticone, quindi è stato strabattuto alle amministrative, ha preso una legnata micidiale con i referendum che l'hanno proprio barcocchiato, e allora a questo punto,
com'è che l'hanno barcocchiato?
In senso etologico si potrebbe interpretare proprio come una sorta, come il cane che soccombe, mostra la gola al cane prevalente. Qui
il cane che soccombe mostra la gola come in uno scontro.
È una forma di autodifesa. Il cane che prevale non morde proprio perché quell'altro si arrende. Ma succede anche nelle lotte tra ragazzi. Quando uno si viene messo con le spalle a terra, dice va bene, hai vinto. Allora quell'altro non insiste. E forse dentro questo gesto apparentemente simpaticone di Berlusconi di andare a mettersi accanto a Di Pietro c'era anche questo aspetto qui.
C'è una sottomissione al vincitore, dice lei.
Forse è troppo raffinato, diciamo.
No, però è interessante questa interpretazione. C'è il cane bastonato che va a canossa quasi, no? Che si rivolge, ecco, hai vinto, dunque mi avvicino a te.
Hai vinto, dunque ti riconosco questa cosa. Forse anche...
Beh, d'altra parte lei non è che è professore così per scherzo, cioè è professore pure per avere ogni tanto qualche intuizione così, perché sennò è che ti devo far sentire qualcosa di spettacolare,
Sentiamo.
Speravo meglio, devo dire, nell'incontro direi biblico a questo punto, mitico, tra due grandi personaggi della politica italiana, due personaggi che sono nel firmamento, che sono nei nostri cuori, ma sono anche nel firmamento ormai della politica spettacolo, direi, no? La signora Annarella, Annarella e Scilipoti.
Qui è tanta roba, attento alla curva d'ascolti domani, attento alla curva.
Magari ci fosse la curva d'ascolti, qui c'è niente. Audiradio è andata a carte 48, lasciamo perdere.
Ma siamo i numero uno comunque, chi se ne frega?
Annarella Scilipoti davanti alla camera.
C'è da fregatura con Berlusconi.
La responsabilità significa anche sapersi assumere che
le responsabilità. Ma io voglio capire. Voglio capire la legislatura, perché ci stanno tanti di quei buchi che si entrano noi, ci toccano a venire i serci che
quello che dice la signora, per esempio, è importante, perché all'interno del Parlamento.
Perché Berlusconi ci avevamo lasciato a 105, stanno a 1800 e tanti.
Ma non è il
De Quattrinità da. Ci lascia i buchi a palate.
Dico, non è il problema.
Si è venuto tutto. Ascolta, c'è 20 ville. La gente sta a dormire per strada. Noi la chiameremo
Roma. C'è Scilipoti che cercava di parlare. Quello che dice la signora, no?
Tutta la vita. Con Annarella tutta la vita.
No, ma adesso,
l'analisi politica della signora Annarella vale... Tutto vale.
Annarella versus Bonelli, addirittura ha pizzicato pure Bonelli, quello dei Verdi, il segretario dei Verdi.
Che ha fatto il
Non lo so, sentiamo.
E Berlusconi, eh?
È quello che è! Mo pronto, ci fa venne pure i mutande che portiamo noi, perché quelle che stanno là su al governo, non ce l'ha. Allora. No, c'hanno lo spago.
Ah, lo spago!
Lo spago! E che c'hanno i mutande? No. Stanno tutti lo spago, vero?
Non lo so, io non ho mai visto i mutande.
Ma come vedi pure in televisione che ci si vede un regno qua che ne fa?
Ancora.
Cos'è che si vede? Non ho capito.
Non lo so.
Ma dove vai in televisione gli si vede? Che gli si vede? Annarella è
strepitosa.
È editorialista della Zanzara, Annarella.
Berlusconi operato, pezzo di pelle, iniezioni. Poi non so, io non l'ho sentito queste cose, le sento con te.
L'ho operato, si è fatto il pezzo di pelle,
sto
porcaccione.
Se è Berlusconi non ce l'ha manco più, perché l'hanno operato, che c'ha un pezzo di pelle.
Che ne sai di che l'hanno operato? Ma dove l'hanno operato?
Allà sotto.
Allì? Ah, quindi si funziona? No.
Si mette la cannuccia.
Ma che cosa ha detto?
E poi gli fa l'iniezione, il dottore, che gli dura mezz'ora per farsi sollevicato.
Vabbè.
Oh, ti dica la verità.
Vabbè, insomma, scherza con Bonelli. Signor Pardi, lei l'ha mai incontrata la signora Annarella?
No, 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 non l'ho mai incontrata.
Mitica, mitica.
Professor Pardi.
No, professor Pardi sarebbe l'imbarazzo anche lui con la signora.
Ma dai, sicuro. Di sicuro.
Beh, ma è normale, insomma, è una signora ruspante, romana, che...
Però io da qui col telefono non capivo benissimo le battute.
No, ma infatti...
Ero incerto anche se mi stavate abbandonando.
No, noi no, no, mai, Parenzo, che abbandoniamo il professor Pardi, mai.
Professor Pardi,
no,
mai, mai.
Scusi un attimo, professor Pardi, però io vorrei dire una cosa, no? La questione di Pietro non la possiamo lasciare solamente alle battute etologiche. Cioè, di Pietro pare che abbia anche... detto una cosa a Berlusconi. Da alcune ricostruzioni il Corriere della Sera non è che racconta stronzate da questo punto di vista, o comunque non dovrebbe raccontare stupidaggini o stronzate, che dir si voglia, quando dice che a un certo punto dice a Berlusconi: guarda, guarda, senti un po' che discorso che faccio adesso. E poi è iniziato quel discorso di cui abbiamo sentito parlare oggi anche come reazioni politiche, cioè un Di Pietro molto più soft, che dice alla sinistra: ma qui non abbiamo un programma, non abbiamo leader, eccetera.
No, io credo che soprattutto questo dipenda dal fatto che, non lo so se,
insomma, questo Di Pietro moderato, le è piaciuto o no? Mi dica la verità.
Non tanto, no, non tanto. No, non tanto. Ma però penso che ci sia, almeno io la vedo così, che lui questo gesto, a parte il pandan verso Berlusconi, che non saprei, però penso
come
che il gesto di polemica nei confronti del PD l'abbia fatto per un motivo molto politico, politicissimo, perché...
Troppo però, cioè avete ottenuto vittorie e adesso lui fa il giamburrasca.
No, perché il PD non ha ancora detto chiaramente se pensa ad una coalizione di centro-sinistra incardinata su PD, DV e sinistra, oppure se vuole inaugurare un nuovo flirt con il terzo polo. Il punto di vista nostro è che la coalizione deve essere incardinata su PD, DV e sinistra, dopodiché, una volta che uno ha tracciato un programma, un punto di vista, delle scelte, va anche dal terzo polo e gli dice: ragazzi, vi sembra che sia una cosa che si può fare insieme a voi oppure no?
Però per cui secondo lei quelle frasi su Bersani eccetera...
Se invece il PD pensa di giocare fino alla fine del momento in cui ci dovremmo ripresentare agli elettori con questo equivoco, penso che, diciamo così, ogni tanto una sveglia non guasti.
Questa è la sveglia di Di Pietro, però mi sembra, scusi, ci sono due considerazioni da fare. La prima, che a lei non, questo piccolo inciucetto con Berlusconi, come lo chiama? Inciucetto, come lo vogliamo chiamare?
No, non è un inciucetto, io penso che sia una cosa occasionale che è capitata perché Berlusconi è andato a sedere.
Capito, voi avete detto
poi
che...
saranno detti qualcosa. Non lo so che cosa si sono detti, penso, non lo so, che c'ha una certa credibilità l'idea che Berlusconi è andato a dirgli: anche noi lavoriamo per il bene del paese, a parte che a quel punto gli avrei detto che non si è visto fino adesso questo effetto, questa direzione.
Cioè, cosa ha sbagliato Di Pietro? Mi dica in che cosa ha sbagliato Di Pietro. Innanzitutto lei ha detto: fossi stato per me mi sarei alzato, prima cosa. Seconda cosa?
E poi se ha detto quella cosa a Berlusconi, ora stai a vedere che cosa dico a Bersani, neanche quello gli avrei detto, perché i problemi di rapporti all'interno della coalizione di centro-sinistra si risolvono senza farne partecipe il leader
del nemico.
Certo, il nemico. E poi scusi, voi ne avete detto tutti i colori su Berlusconi, anche Di Pietro. Cioè, quando Berlusconi si avvicina, uno dovrebbe dire: io con te non voglio avere nulla.
Non ci parlo nemmeno.
Non con te non ci parlo.
Sento l'odore dei soldi. Meglio.
Certo, se avvicino. Stai lontano, sento l'odore dei soldi. Ma la posizione di Pardi è coerente. Cioè, questo è il punto. La posizione di Pardi è coerente. Io dico: se si avvicina a Berlusconi, io dico: ma sento l'odore dei soldi. Pure di peggio, forse, no? Che lei
no,
che dire?
No, però diciamo, non voglio esagerare. Insomma.
Come no? Esageri. Scusi un attimo, Pardi. Lei deve essere coerente,
sento,
no?
Sento, diciamo così. Non posso ignorare le pratiche corruttive che hanno costruito il ribaltone di centrodestra.
Cioè, voglio dire, se Berlusconi si avvicinasse a lei,
però poi il ribaltone se lo fanno comprando la gente.
Allora,
mettiamo una scena impossibile.
Una scena impossibile.
Al Senato c'è Pardi seduto, si alza Berlusconi, arriva con il suo bellissimo gessato Caraceni doppio petto,
e adesso gessato che
c'è.
E allora
arriva con il suo doppio
petto. Arriva e Pardi che fa?
certo, no, io mi alzo, su quello non c'è dubbio. Non,
e
non
cosa gli
parlo.
Dice?
Io ho parlato, gliene ho dette ricotte di crude l'altro giorno in Senato, gli ho detto che lui aveva rappresentato un doppio disastro per il Paese e per la Repubblica, ora vi faccio grazie del mio intervento, anche se è stato brevissimo, ma insomma gli ho detto che il Paese gli aveva tolto la fiducia col voto referendario e la Repubblica sarebbe stata capace di impedirgli di diventare Presidente della Repubblica, che è ancora la sua vecchia fissa.
E dunque lei sarebbe...
E quindi non ci avrei parlato. Non, io penso che dobbiamo parlare molto all'interno della coalizione di centro-sinistra.
E poco con Berlusconi.
E poco con Berlusconi. Benissimo.
Per nulla con Berlusconi.
Senta, però d'altra parte se lui ti si mette seduto accanto...
certo, è difficile.
Quel minimo ci di buone maniere per cui...
Si può? Come dici?
Si può saltare il tavolo, il posto,
si può saltare
no?
lo scranno.
Si può saltare lo scranno, cioè, che doveva fare? Doveva saltare lo scranno, secondo lei?
In effetti, io forse avrei addirittura saltato lo scranno.
Ah, bene, queste cose di sincerità mi piacciono, di sincerità. A me la sincerità mi piace, soprattutto la sincerità. Allora, io voglio dire una cosa però, io ho una piccola idea, signor Pardi, che è questa, senatore Pardi. Cioè, io vedo...
Signor Pardi,
nel futuro... quando Berlusconi non sarà più al governo,
noi che ci abbiamo da fare?
È l'Italia dei valori, che succede?
Ecco, no, senta, guardi, noi ci abbiamo un sacco di cose da fare.
Sì, però lei mi dica la verità, lei lo sa meglio di me, l'Italia dei valori quando Berlusconi non c'è più. È finita, no, si squaglia.
No, è un po' come Batman quando perde Joker. Se si riesce a costruire una vera coalizione di centrosinistra, noi ci abbiamo un sacco di contributi da dare e per esempio abbiamo dei contributi da dare sulla ricostruzione della scuola pubblica e delle università, su cui in origine, poi per la verità devo dare atto ai colleghi del PD che hanno cambiato in corso d'opera, perché hanno fatto opposizione alla Gelmini come noi, insieme a noi, eccetera, però diciamo all'inizio all'interno del PD esistevano dei punti di vista piuttosto possibilisti.
Sì. Però scusi, Pardi,
la questione è più esplicita, quando Batman perde Joker o uccide Joker, che cazzo ha fatto tutto il giorno Batman? Basta, mette via il pantalonino.
Cioè per forza è così.
Se mi portate sul terreno del fumetto non so più rispondere, sono un professore incanutito e pedante.
Scusi, ma De Magistris, se non si sta allargando un po' troppo? Oggi in un'intervista a Panorama dice che io sono un leader, diciamo, quelli sono leader di partito, no? Di Pietro e altri, Bersani, io sono un leader, diciamo, di un'altra caratura.
Secondo me si sta allargando un po' troppo.
Un po' troppo,
pensi alla spazzatura, diciamo, dice, no?
Sapendo com'è Napoli, avrei anche evitato di dire che in 5 giorni si ripuliva la città.
Bravo, senatore Pardi. No. Oh, è la mia posizione. Io sono d'accordo con il senatore Pardi, che è una cosa incredibile.
Posso dire una cosa, visto in chiave di sincerità? Io non avrei avuto il coraggio neanche di parlare di 50 giorni.
Ma certo, non bisogna dare scadenze.
Cioè lei dice che De Magistris dice bugie, questo è interessante.
No, non bugie, ha fatto un eccesso di...
Una berlusconata.
La promessa alla Berlusconi, ecco sì.
Giusto, capisco una berlusconata,
tanto,
no?
Capisco che ogni tanto anche una certa baldanza svolga il suo ruolo, per carità.
Baldanza berlusconiana.
È nel suo carattere e non potrebbe rinunciarci. Capisco anche il motivo per cui...
Però ha fatto una berlusconata.
Francamente di fronte, siccome le ho viste io le spazzature a Napoli, perché sono andato anch'io a fare campagna elettorale a Napoli.
Sì, anche noi.
Francamente, a essere sincero, l'idea che si potesse togliere quella popò di roba in 5 giorni, francamente... era totalmente realistico. Se poi si considera che il sostegno materiale a questa opera deve venire dalla regione, dalla provincia, che sono amministrate dal centro-destra,
certo, non c'è dubbio. Però anche questo,
bisognava essere ancora più realistici.
Però questo gridare anche al complotto, non mi vogliono far fare le cose, pure questo è esagerato un po', cioè...
No, quello invece secondo me c'ha diritto di dirlo, perché queste cose si fanno con una sinergia delle varie strutture pubbliche, e se gli altri non lavorano...
voglio tornare su una considerazione finale su De Magistris, che è questa. Lei ha detto si sta un po' allargando, certo, quando lui dice lui è solo un leader di partito, cioè Di Pietro, io un leader politico, si sta allargando.
Poi anche questa definizione è curiosa, perché i leader di partito non sono i leader politici?
Ha fatto una berlusconata, questa cosa della promessa dei 5 giorni è uguale alle cose che dice Berlusconi, è vero, Pardi, è così o no?
No, io non direi così, però insomma...
Non direbbe che è una berlusconata?
No, è una cosa più di, diciamo, posso dire, di baldanza meridionale.
Baldanza meridionale, siete baldanza meridionale.
Professore, tardi, mica Parenzo qualunque.
Professore, la ringrazio molto. Passi, passi delle buone giornate
a
fine.
Fa stasera?
Che fa stasera? Cosa mangia? Che fa stasera?
Che fa? Stasera taglio l'erba, guardi.
Taglia l'erba.
Come ero in giardino, taglia l'erba.
C'ha delle mani anche un po' il professor Pardi, è un uomo di anche di no, ha delle mani.
Ma che le fa da mangiare la sua mogliettina, una pasta asciuttina?
Ma gli interessa anche questo?
No, è molto interessante.
Visto che gli interessa anche questo? No, perché oramai nella politica non si deve nascondere.
No, certo, a cena a casa Pardi.
Allora che diciamo anche questo? Stasera ci sono le acciughe fritte con i piselli.
Beh, allora, è una cosa pazzesca. Grazie.
La cuoca ha cucinato.
Grazie, grazie.
Buonasera.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare.
Non mi sarò un po' fissato con questa canzone stasera?
Meravigliosa, grande, costante. Ma sai cosa stavo pensando?
Dillo a quelli che ci stanno ascoltando, che stanno magari in macchina.
Non alle mani. Stavo ripensando, leggendo e rileggendo queste intercettazioni che da giorni appaiono sui giornali.
Allora?
E Briatore con Bisignani, e il giorno prima Briatore con la Santa, che non esistono rapporti veri. Cioè? Questi si sputtanano a vicenda.
Ma che ne sai, non esistono rapporti veri? Che
non
dici?
Non c'è, c'è la
ma che dici? Stai dando dei giudizi da psicologo.
Sì,
stai psicanalizzando la Sant'Anchè, Briatore.
No, non la Sant'Anchè, emerge questo quadro. Cioè, mi ha fatto molto dispiacere per l'onorevole Sant'Anchè.
Pippone Serale di Parenzo, avanti.
Sermone
moralista della serata.
No, non è moralista.
No, l'ho letto anche oggi su Repubblica. Questi qua non hanno rapporti, sono amicizie. Sono amicizie che non...
Tutte dettate dalla convenienza, temo.
Io e te
temo
siamo amici, tu al telefono.
Sì,
al telefono.
Però io non parlerei, non è che quando parlo con una contelese, ad esempio, gli dico: ma guarda che quel cristiano veramente è fallito, va tutto malissimo, lì è tutto finito. Ma, cioè, voglio dire, emerge, perché è la stessa cosa, cioè emerge un quadro in cui la Santa che è veramente amica di Briatore, poi quell'altro chiude il telefono, parla con Bisignani, ma che era una cretina. Cioè, ti rendi conto? Adesso
sì,
poi
ma
non
tutte queste cose noi le sappiamo, scusami un attimo, adesso facciamo una considerazione seria. Queste cose noi le sappiamo, a me non mi interessa quello che dimostra perché non so il tono e bisognerebbe leggere tutte le conversazioni, anzi non bisognerebbe leggerle.
A me dispiace per la Santa che
no, è semplicemente uno sputtanamento generale, uno sputtanamento generale senza senso, e questo è il punto. Ho chiamato oggi l'onorevole Santanchè, che però è sempre pronta a rispondere, e in questo caso
la capisco, perché magari è anche avvilita da queste amicizie, da queste cose.
Sentiamo
so,
Francesco da Milano, dai.
Non si
Francesco.
Va a psicanalizzare, certo, però.
Francesco?
Sì.
Dica.
Chi è Francesco?
Un ascoltatore.
Prima che parlavate, non ho sentito tutta la trasmissione.
Ma non c'è bisogno, dica quello che vuole, non deve sentire tutta la trasmissione, cioè noi
allora,
saremmo contenti, però.
Cruciani più Parenzo più un certo Butti.
Sì, il senatore
certo
Butti, allora?
Ma chi è questo Simen Masi che difende, dopo tutto quello che è stato detto, difende Masi? Ma questo qui non ha nient'altro da fare. Ma
no, veramente non è che difendeva. Non difendeva Masi.
Volevo semplicemente dire che sono a favore dell'intercettazione, al contrario di voi. Perché noi del popolo manteniamo con le nostre tasse un ordine di nulla facenti, di disonesti, di parassiti.
Ah, bene, questa analisi è molto saggia.
E vogliamo sapere almeno che cosa si dicono nel backstage.
Ah, lei vuole sapere tutto quello che le persone dicono nel loro privato,
no,
tutto quello che i potenti dicono tra di loro. Dunque, perché non facciamo una cosa molto semplice?
Scusa,
dunque, siccome noi li manteniamo, secondo la sua teoria noi li manteniamo, allora facciamo così, mettiamo un ascolto continuo sui telefoni di tutti, ufficiale, sui telefoni di tutti i parlamentari. Ma lei si rende conto dell'enorme stronzata che sta dicendo, sì o no?
No, stronzata è la sua e quella del suo amico Renzi, il suo sparring partner.
Giovanotto.
Perché? Perché sarebbero stronzate le nostre, scusi?
Lei che dice stronzate, scusa, Ma se c'è tutto un popolo che sta andando alla deriva, che non ce la fa a sopravvivere...
Ma lei dice, sta andando alla deriva... Ma lei...
Quello che si dicono fra di loro, che emerge un ambiente da basso impero incredibile.
Francesco, cosa vuole che dica? A parte che questo disastro che lei vede, io non ne ho sentore
ma
di questo disastro.
Dal suo punto di vista sta benissimo.
Ah, io sto alla grande, sì. Però mi rendo conto della difficoltà degli altri.
Ma anche la Confindustria faccia un altro lavoro, dato che è molto apprezzato anche a Panorama, mi sembra.
Allora?
Come che è un crimine.
Che problema è? Cioè, mica lavoro per Totorina, abbia pazienza.
Tornando a casa è come fermarsi in una bettola.
No, ma ma la cosa di Panorama è curiosa. Qual è il problema?
No, niente.
Come niente, lei l'ha detto, lavora anche.
È un buon collegamento con.
Con lui.
Scusi,
con
fine intellettuale, ma il fatto.
Anche sulla 5 con lo sport.
No, veramente, quello è Rete 4. Comunque.
Il professor Ricolfi che scrive su Panorama.
No, vabbè, ma Francesco, va benissimo. Grazia, provincia di Milano. Signora Grazia.
Buonasera, mi sente?
Sì.
Allora, io telefono solo ho avuto un attimo di rabbia. Per sentir parlare di Saviano e sentir parlare ancora della contraddittorio. Voi tirate fuori sto contraddittorio.
No, veramente non l'ho detto io, l'ha detto il signor Butti.
Beh, comunque tutti parlano di sto contraddittorio.
Io odio il contraddittorio, per cui per me non
ci sono le elezioni. Insomma, è ora di finirla. Lei per esempio, Cruciani, non fa una trasmissione che si chiama Altrita Carne?
La facevo, veramente, è finita.
Quello che vuole,
ma infatti io sono contro il contraddittorio, cioè non deve essere un obbligo. Non ho nulla contro il format dei monologhi, eccetera, anzi, il contrario.
Io ho pensato di capire che il contraddittorio l'ha tirato fuori lei.
Ecco, lei ha sbagliato, l'ha tirato fuori il signor Butti.
Per piacere, basta parlare di contraddittorio.
Bene, brava signora.
Perché quando
però i monologhi li posso fare pure io a questo punto.
Che fa il nostro presidente del Consiglio.
Giusto.
Dov'è il contraddittorio?
Brava, giusto, corretto.
Parla solo lui.
Corretto, brava, molto brava.
Solo questo.
Grazie.
Grazie a lei.
Giuseppe da Rimini.
Buonasera Cruciani, anzi più che lei volevo parlare con Parenzo e dire di stare attento perché sempre dileggiando sempre Scilipoti si renda conto che Scilipoti sarà un futuro ministro del governo dell'asse Berlusconi di Pietro. Scilipoti è solo l'avamposto della futura alleanza che ci sarà nel governo. E
questa è un'interpretazione interessante, cioè lei sta dicendo che il futuro di Di Pietro è a destra.
Sicuramente le ultime sue mosse che hanno fatto destano molte perplessità perché l'abboccamento davanti a tutto il Parlamento con Berlusconi, la sparata di Pietro davanti al PD che l'ha completamente spiazzato, getta un ponte.
Ho capito.
Lo stesso professore.
Mi fate il telefonino del nostro amico, caro amico, persona moderata, europarlamentare, signor Mario Borghezio? Fatemi il numero, per favore, fatemi il numero. Persona moderata, no, Parenzo?
Moderati, invito i radioascoltatori ad andare su YouTube e a digitare Borghezio Imam.
Perché sono curioso di sapere cosa ne pensa di questa diatriba su Roma.
Potrebbe essere interessante per gettare un po' di acqua sul fuoco.
Sì, per cercare di rasserenare gli animi tra la Lega e i romani del PDL.
Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile.
È spento Borghezio, come mai?
La preghiamo di riprovare più tardi.
Ma come mai? Ma non hai controllato oggi?
Ma non puoi mettere sul Tom Tom la voce di Borghezio?
Ah, tu cosa vorresti fare?
Gira a destra! Quando arrivi, siete arrivati! Anziché solo la Lega, siete arrivati!
Cioè tu vorresti mettere la voce di Borghezio sul Tom Tom, sì.
Avessi la patente, metterei la voce, tu metteresti quella della Polanco.
Sì.
Gira a sinistra, vai a destra, va bene, dritto, ancora più dritto, ancora più dritto. Io metterei la voce di Borghezio invece, sul Tom Tom.
Diciamo che qualcuno potrebbe equivocare, insomma. Comunque.
No, c'era Polanco, voi. Gira a sinistra, no, un po' più a destra, no? Non farebbe così, scusa, il Tom Tom per le strade, per le vie, non è così.
E tu invece che vorresti?
Io metterei la voce di Borghezio. Vai dritto, sempre dritto, sempre dritto, ecco, sei arrivato.
Giuseppe vuole concludere dopo questa ennesima performance di Parenzo?
Veramente spassosissima, vi ringrazio, siete bravissimi.
Vabbè.
Concludo dicendo.
Non volevamo concludere in questo modo così celebratorio.
Che probabilmente Borghezio non risponde perché la Lega verrà scaricata e al suo posto andrà all'IDV.
Vabbè, ho capito. Senta, allora voglio concludere questa ennesima parte della Zanzara con una frase, verrò licenziato dopo questa cosa, però la lascio commentare a voi perché mi è sembrata piuttosto paradossale, per carità, poi uno deve fare politica, eccetera. Vi leggo questa frase, non so resistere, ho detto la dico o non la dico, poi se non la dico mi sento un deficiente, mi sento un coglione, diciamo la verità. Allora la dico. Ho letto un'agenzia delle 17:14 che mi ha fatto sorridere. Montezemolo, non auguro a peggior nemico il precariato. Senti, ho visto i ragazzi del Teatro Valle a Roma. Ottimo. Ed è vero, non sono un po' agitati, ma io non auguro nemmeno al mio peggior nemico di essere un precario.
Bello.
Non bravo, potrei vivere, ha aggiunto Montezemolo, con l'ansia di perdere il lavoro dovendone conquistare un altro.
Ottimo.
Tu dici bravo, io dico qualcos'altro, però lo dico dopo. Borsa. Il grande raccordo anulare che circonda la capitale. Ma dimmi che vuoi riascoltare Annarella e Scilipoti.
Sì, perché no?
Ma se non sei entusiasta non te lo faccio riascoltare, eh? No, cioè, è obbligatorio.
Io per Annarella e Scilipoti, cioè, la coppia dell'anno, è come avere in uno stesso film Woody Allen e Peter Sellers, capito?
Ecco,
cioè, cosa...
tu se devi ascoltare per 5 minuti Annarella e Scilipoti, li preferisci a Saviano e a Fazio?
Beh, ma io 50.000 volte, ma di chi stiamo parlando?
Annarella versus Scilipoti.
Non è neanche una domanda da fare, ti querelo.
No, scusa, hai ragione, hai ragione.
Ti denunzio, a me.
Lasciata da fregatura con Berlusconi.
La responsabilità significa anche sapersi assumere che cosa? Responsabilità.
Ma io voglio capire. Voglio capire la legislatura, perché ci stanno tanti di quei buchi che si entrano noi, ci toccano a venire gli eserciti che
quello che dice la signora, per esempio, è importante, perché all'interno del Parlamento.
Perché Berlusconi ci avevamo lasciato a 105, stanno a 1880.
Ma non è
le quattro unità da. Ce lascia lì buchi appalati.
Dico, non è il problema.
Se è venuto tutto. Ascolta, c'ha 20 ville, la gente sta a dormire per strada.
È da notare la reazione di Scilipoti, che prima dice la responsabilità, e cerca di spiegare il concetto di responsabilità alla signora Annarella, che evidentemente
una cosa
piuttosto complicata. E poi la chiama amore, scusi amore.
Amore.
Cioè.
Meraviglioso. No, vale tutto.
Allora, Di Pietro dice: ho parlato con Berlusconi, sì, allora che altro avrei dovuto fare? Menargli? Mentre il senatore Pardi dice che non ci avrebbe parlato, avrebbe addirittura saltato lo scranno. Brava, bella quella domanda che hai fatto, Parenzo.
Torniamo sul precariato, amico mio.
Mi vuoi incastrare con Montezemolo?
No, non te, io dico qui.
No, scusa, Montezemolo, io me lo ricordo. Io me lo ricordo.
Scusa, è autorevole, ma non mi interessa. Io ho fatto sempre.
No, basta questo precariato. Montezemolo ha detto una cosa, per carità, l'ha detta di fronte a dei ragazzi al Teatro Valle.
Montezemolo, ragioniamo sul punto.
Non mi voglio mettere nei guai, scusa, mi fai mettere nei guai un attimo?
No,
non vuoi che mi metto nei guai.
Perché se ti metti nei guai tu, mi metto nei guai anch'io.
Non vuoi che mi metta nei guai.
No,
va bene. Allora ti faccio ascoltare. No, basta col precariato. Io ho già detto che non esiste. Per cui,
ma non è vero. Negli Stati Uniti, quando uno perde lavoro socialmente, come dice una mia collega del Wall Street Journal, non è disdicevole, non è un'infamia. Culturalmente in Italia, perdere lavoro è un problema perché non lo trovi più.
Bravo.
Questo è il punto. Negli Stati Uniti lo ritrovi subito.
Beh, adesso
ecco
subito.
Bisogna...
Amica,
quasi subito. No, quasi c'è un mercato del lavoro molto più flessibile.
Sì,
quindi
sei specializzato,
c'è anche un aspetto sociale che fa paura del precariato, che ti fa sentire ai margini, che ti fa sentire inutile. La gente ha anche paura di dire io ho perso il lavoro. Negli Stati Uniti non è così. Quindi portiamo un po' di cultura americana in Italia, semmai. Ma dire che il precariato non esiste non è vero.
Va bene, Giampiero Catone, uno dei responsabili. Siamo precari della politica. Lui precario, Catone.
Io dico sempre che noi siamo precari, siamo tutti quanti precari.
Anche lei, insomma, i politici.
Un precario della politica.
Ma non te fa lo scontrino all'uscita dell'Aurelia.
Catone.
Me la voglio prendere con Lilli Gruber, che dice che a forza di leggere queste intercettazioni i giovani finiranno con prendere i forconi. Sono indignata. Senti, sulla tua sette.
Comunque io vorrei dirvi che secondo me a un certo punto i giovani in questo nostro paese, che sono penalizzati su tutti i fronti, arriveranno con i forconi a un certo punto, perché non è possibile vivere in un paese dove ci sia una assenza così forte di regole e di cultura delle regole e che tutto questo venga minimizzato. Io devo dire che
sono
indignata,
te,
Maurizio Belpietro.
Vabbè, Francesco D'Alecco.
Ah, buonasera carissimo Cruciani e simpaticissimo Parenzo. Io ho notato prima che c'era il capogruppo al Senato, mi sembra, del PDL. Sì. L'onorevole Butti o senatore Butti, adesso sì. Non allora? Ricordo bene. No, visto che adesso il discorso si è un po' allargato, abbiamo tirato di mezzo il precariato.
Sì, ma lei non si preoccupi, dice, dica quello che deve dire, dica quello che vuole dire.
Ma appunto che definire cricca la Gabanelli, Fazio, Saviano,
bravo,
insomma ce ne vuole, dai. Adesso io,
che vuole? Perché se la prende con me? Lo dica Butti.
No, Cruciani, non me la prendo con lei assolutamente, certo. Anzi le dirò di più. A me il programma come sta di quello che l'evoluzione del programma mi è piaciuta.
Ma adesso che c'entra questo con Butti, scusi?
C'entra perché lei tira sempre per la giacchetta l'interlocutore politico per fargli dire la castroneria di giornata. E io sono contento perché alla fine si capisce che è tutto un come diceva Serra una volta, un circo Barnum. E la titolarità allora questi politici, questi capogruppo, i responsabili, parolone, ma alla fine il titolo per diventare persona del genere, essere preso dalla giacca da un Cruciani o da un Parenzo, che con tutto rispetto, gli fate dire delle panzane in diretta che forse anche loro fra 5 anni, 10 anni...
Vabbè, adesso non ci scopra il gioco così, in maniera così specifica.
È bellissimo, a me fate troppa compagnia. E devo dire che apprezzo di più adesso che prima, quando era praticamente.
Ormai questa qua è una questione, è una cosa
un tema di discussione,
che secondo me non interessa a nessuno. Francesco, grazie per questa telefonata. Andiamo a Rimini da Marino. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Una volta quando si ascoltava la radio, si ascoltava per erudire noi poveri popolini.
Per erudire.
Sì.
Beh, se lei ascolta la Zanzara per erudirsi o per migliorare le sue qualità, come dire, di erudizione, ha sbagliato canale, caro ascoltatore.
Stasera ci ha dato anche Butti.
Gli
volevo chiedere al signor Butti, signore.
Sì, signore, perché non è un signore, che cos'è?
Senatore, non lo so.
Come non lo so?
No, il signore
è un malvivente, cos'è?
Il signor Totò si nasce.
Ah, lei dice, non si può chiamare signore perché è un poco di buono, insomma.
Siccome ha detto che si è rivolto alla cricca, volevo chiedere se lui paga la multa che hanno fatto a Minzolini.
Marino, che ne so, no, non la paga se Butti, la paga qualcun altro la multa che hanno fatto a Minzolini.
La paghiamo noi.
Lì fa il filippino e basta.
Le multe l'hanno fatte anche ad altri, non solo a signor Minzolini.
No, l'ha fatta sì, a Fede.
Fede, anche c'è una procedura anche su Sky di G24.
Non hanno fatto la multa.
Vabbè, ma
insomma,
a me non me ne frega.
Ma no, ma che signor B tutte le volte.
Ma che dice Marino? A me non me ne frega niente di questa storia delle multe, eccetera.
Ma io l'ascolto, ho le orecchie.
Ho capito. Allora mi ascolta, ma
non so il buco.
Però il signor Grilli dice una cosa vera, perché Butti prima ha dato una notizia clamorosa dicendo che è giusto che la RAI non protegga la signora Gabanelli quando fa le sue inchieste.
Si deve fare l'assicurazione da sola.
Bravo, quando la TV di Stato.
Butti invece se la fa pagare a noi l'assicurazione sua.
Ha ragione, perché quando la TV di Stato prende delle quote Mediaset, tanto la paga Berlusca, e quindi vabbè, lì sono fatti i suoi di Mediaset che deve tirare fuori i soldini per pagare la multa. Ma invece le multe che ci ha fatto prendere il signor Minzolini, Augusto Minzolini, ci ha fatto prendere quelle multe, chi le paga? Le paghiamo noi, perché le paga lo Stato. Le
non dire
come no? E chi le paga?
E chi le paga?
La mia zia? La mia zia le paga?
Zia? Paga lei?
E chi le paga?
Ma non, non
noi
ancora
le paghiamo.
Il
servizio pubblico le paga. E quindi se le paghi Minzolini, applichiamo lo stesso criterio. A Report.
Noi ci stiamo,
Ma vi siete equalizzati?
Signor Butti.
Vi siete equalizzati,
No, che equalizzati? Ragioniamo adesso, il signor non so se ragioniamo.
Siamo noi che paghiamo le tasse delle intercettazioni, non gli evasori fiscali.
Questo cosa c'entra adesso?
Noi vogliamo sapere cosa si dicono quei personaggi là.
Vabbè, se c'è un'inchiesta, c'è un reato, però, se, no,
Stato.
Se c'è un'ipotesi di reato, se no non ci interessa niente sentire cosa dice la gente nel suo privato, per carità di Dio.
Comunque, vabbè, vabbè, privato, grazie, grazie, sì, signor Marino. Grazie.
Uno con l'altro.
Vabbè, ho capito, Marino, a me il grande fratello sui politici o sui potenti non mi piace. Claudio, dalla provincia di Avellino.
Ciao, buonasera.
Dica.
Innanzitutto complimenti, perché quando torno dal lavoro voi siete il gatto e il gatto, quindi mi incazzo e mi risale di nuovo il livello di adrenalina.
Bene, bene Claudio, bisogna...
Quindi svolgete una funzione sociale. Poi complimenti,
cioè,
a
quella
Parezzo,
di farla incazzare, non ho capito, questa è la funzione sociale.
Sì, perché
perché le sale l'adrenalina, le sale l'adrenalina.
Poi sento
così, magari, così magari la sera fa sfracelli poi, Claudio.
No, non è quella, cioè mi riconcilio con la... Prima ho sentito Parenzo, no? Che
è come Parenzo questo... quando va su YouTube e si vede...
Borghezio, gli audio,
no,
di Borghezio.
Per esempio, Parenzo, no, prima l'ho sentito parlare, ha detto Parenzo, io vorrei più Stati Uniti in Italia, no? D'accordo, ok?
Sì.
Siccome negli Stati Uniti tutti i dipendenti statali, per dirne uno, no? Più o meno sono amici di Parenzo, saranno 1,2 milioni, 1,3 milioni, e quindi sarà su 320 milioni di abitanti, facciamo le proporzioni. Io poi vorrei vedere Parenzo quando ci sono le liberalizzazioni tipo Stati Uniti, che fa, no?
Ma è favorevolissimo Parenzo, veramente.
Parenzo è comunista, mi sembra, intermittenza. Quando è per fatti suoi, è comunista, per gli altri invece non lo...
Ma io sono un liberale di formazione. Ma che dice? Che dai etichetti? Io sono un liberal.
Ma gliene dica quattro, Claudio.
Ma davvero c'è il gatto e il gatto. Ma dai, smette. Poi Parenzo vorrei fare una domanda, no? Lui è intelligentissimo. Solo una domanda. Io sono stupido, quindi voglio essere illuminato.
Dica, Claudio.
Io sono campano.
Sì.
Saviano è riuscito, ma premesso, mi piace molto, lo seguo, sono campano, sono fatti, che sapevo già, non c'è bisogno di leggere Saviano per sapere i fatti.
Vabbè, insomma, adesso non esageriamo.
Ma Saviano è riuscito a parlare della camorra fino a Barcellona, e non è stato capace di dire una cosa sul più grosso disastro politico-economico capitato in Europa occidentale, che si chiama Antonio Bassolino. Nemmeno una parola.
Ma, che
ma è fortunato sto ragazzo,
Lei dice
è sfortunato, ha fatto tre libri, trasmissioni televisive, non è riuscito ad acchiappare una cosa su Bassolino, che tra altre cose gli hanno sequestrato un casolare che ha comprato adesso in Toscana.
Non gli hanno sequestrato niente, lei è male informato.
Parezzo, con calma, lo so che sei comunista,
ma non devi leggere i giornali,
ma non è comunista Parezzo, su, basta con questa cosa.
I titoli solo dei giornali, è come dei libri, non è che devi leggere solo il titolo.
Poi io vorrei capire una cosa, no, ma come fa un ex sindacalista a comprarsi il casolare in Toscana?
Vabbè, ma adesso chi se ne frega? Io posso dire una cosa?
Dire,
a me
no,
del casolare in Toscana di Bassolino non me ne frega niente, lo posso dire?
Poi la mia domanda è una.
Ma non me ne frega niente a me del casolare in Toscana, però ha fatto un piccolo abuso, grande, non lo so, lo decideranno.
Cruciani, ascolti, siccome io da campano pago la benzina più cara d'Europa, perché ci sono le accise della regione per pagare i debiti fatti,
allora...
io pago la nafta 1,52 euro al litro, per capirci. D'accordo, la mia domanda è un'altra. Oh, ma sappiamo, su tutte le trasmissioni televisive, nonché articoli su Repubblica, non è riuscito
a... Vabbè, non ho capito, l'ha già detto, non è riuscito ancora a nominare manco una volta Bassolino. Bene, Claudio, grazie. Senti, ma Ricca, quello del coso a Berlusconi, si chiama Mario per caso? Parenzo?
Piero Ricca.
Scusa, traffico.
Piero Ricca.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale.
Allora, siamo quasi in conclusione, vogliamo provare il telefonino di Borghezio?
Magari è atterrato.
Proviamo, magari è atterrato. Dov'era? Tra Lione?
A Nizza doveva andare, a Nizza, da Lione a Nizza.
Beh, Lione a Nizza sarà mezz'ora di volo, quant'è? 40 minuti,
no.
Quant'è? No? Che fa non sempre so. In Francia poi?
In Francia.
A cercare libri.
Cercare libri, va a convegni, cose.
Una chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile.
Non c'è niente da
la
fare.
La preghiamo di riprovare più
però
tardi.
Senti com'è educato il telefono di Borghezio. Persona chiamata. Non è che dice persona chiamata, non rompete i coglioni, telefonate più tardi. Vedi? E dice persona chiamata non è raggiungibile, ci scusiamo.
Io mi aspettavo una segreteria telefonica un po' più, no?
Anch'io
più
mi
leghista.
Aspettavo un non rompete i coglioni Roma. E invece no. Ci scusiamo, chiamate più tardi. Vabbè.
Maria da Milano.
Maria.
Ah, buonasera, finalmente riesco a parlare.
Buonasera.
Allora, prima è Berlusconi di Pietro. Siete molto mal informati.
Ah, noi
poco
molto
informati.
Sì, poco, pochissimo.
Perché prima quel signore...
Ci informi lei, signora Maria, che è così informata.
Sì, vedrà.
No, per carità. Ma io guardi che sono molto umile da questo punto di vista. Se lei mi dice una cosa interessante, la valuto.
Sì, sì,
sì, allora, Berlusconi si è seduto di fianco a Di Pietro. Ma voi pensate che sia il primo giorno che fanno una bella chiacchierata? Non è così.
Signora Maria, in Parlamento sì, che poi si siano incontrati da qualche parte o che si siano visti.
Sì, nella periferia della periferia della periferia di un certo partito.
Quale partito?
Berlusconi e C, e da un po' che qualche venticello su questo accordo circa.
Quale accordo, scusi?
Quale accordo?
Di Pietro Berlusconi.
Cioè, secondo lei ci sarebbe un accordo tra Di Pietro e Berlusconi?
Maria,
adesso questa mi pare francamente fantapolitica, adesso oggettivamente.
Sì, allora facciamo una scommessa. Lei però mi richiama,
Certo che la richiamo, come no?
Ma qual è l'interesse? Non ho capito qual è l'accordo.
Volevo dire a
scusi, l'accordo di che
qual
tipo? No, adesso, dato che lei ci dà questo.
Scusi, essere maleducata, però non ricordo il nome di quel senatore che stava a Firenze.
Il senatore Pardi, sì, senatore Pardi.
Mi dica che è molto bravo e vedo che è molto esperto di canili.
Di canili.
Saluto.
No, signora Maria, mi scusi,
capisce niente, sembra
accordo per che cosa? Sì, infatti,
fica,
sembra Bisignani, cioè.
L'anatra è zoppa,
ma non lo so, francamente non lo so.
Scusi, signora Maria,
ha telefonato lei, ha detto vi svelo l'accordo segreto.
Vi svelo l'accordo segreto.
Quello esperto di cani, sembra di parlare con i servizi, che roba è?
Di cani, non parlava di cani lui?
Sì, parlava di...
Era una metafora,
signora Maria. Comunque...
era una metafora, scusi, non avevo capito.
Sì, no, lei aveva capito benissimo. Senta, qual è l'accordo tra Di Pietro e Berlusconi? In cosa consisterebbe, scusi?
Ma non lo so, non ne ho idea, però magari, quando poi... le cose saranno un po' più sviluppate, poi mi chiama magari.
No, ho capito, ma
per dire cosa?
Scusi, saranno sviluppate in che senso? C'è un accordo politico, un accordo politico tra l'Italia dei Valori e PDL o Berlusconi?
Sì.
Per far cosa?
Io non sono amica di Berlusconi neanche di Di Pietro, mica me lo vengono a raccontare.
Allora che ce lo viene a dire a fare lei, scusi, abbia pazienza.
Per dire che siete mal informati.
Ma siamo mal informati, benissimo.
Ma non ho capito, ma lei lavora per il Sismi, per il Sisde, per
Berlusconi, per Berlusconi, per chi?
No, per nessuno.
Perché lavoro fa lei, scusi?
Basta.
Ha degli amici, che le hanno detto che cosa?
Quello che le ho detto.
Cioè che c'è un accordo per amici ben introdotti?
Presumo di sì, non è che si millantano, eh.
Vabbè, signora Maria,
Giallo, signora Maria.
Giallo Maria. Grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Buona serata. Bella voce però, signora Maria.
Sì,
signora Maria.
Perché...
una bella voce, affascinante. Dino da Modena.
Pronto?
Sì.
Pronto, buonasera.
Dica.
Io ho già telefonato un'altra volta e forse ho perso un po' di trasmissione perché volevo rispondere al capogruppo lì della commissione Rai.
Dica, risponda.
Ecco, no, io ho visto... che quando ci sono delle trasmissioni e io sono uno che pago il canone, sono sempre pagato il canone e tutti mi possono controllare, ma ho visto un Ferrara che usava il bollettino del pagamento Rai davanti alla televisione e adesso è stipendiato a 3.000 euro.
Che ha fatto Ferrara?
Ha bruciato il bollettino del pagamento.
Ma quando? In che anno?
Nel 2001-2002.
Messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile.
È il signor Borghezio che è spento.
Sempre Borghezio sta casa.
Sempre Borghezio. Sì, dica.
Ah, no, ho sentito una voce strana.
È la segreteria di Borghezio.
No, niente, tanto saluto Borghezio. Parenzio, mi scusi. Sì. Vabbè, Parenzo, comunque, nel 2001, davanti alla telecamera, ha bruciato il bollettino del pagamento del canone Rai.
Ma non mi sembra a me che Ferrara ha bruciato il bollettino del canone.
Sì, questo lo posso.
Vabbè, ma può darsi, adesso non mi ricordo.
Ma però saltano sempre fuori e l'ho.
Ma adesso che c'entra
troppo.
Ferrara, scusi, non ho capito. Che c'entra Ferrara adesso?
Sì, no, Ferrara fa tutte le sere in ignorantata a favore del coso, senza nessun contraddittorio. Io vedo che hanno zero quell'altra trasmissione del martedì, c'è un contraddittorio, non c'è, non c'è
vabbè, basta questo contraddittorio. Dino, non c'è bisogno del contraddittorio, su, sempre
non c'è bisogno.
Viva la viva i monologhi, importante che ce ne siano tanti.
Io pago il canone, vorrei sentirlo anche il monologo di Santoro.
Ma guardi che il monologo di Santoro l'abbiamo sentito per tanti anni.
Io vorrei continuare a sentire.
E vabbè, invece se sentirà, se ci...
Ecco, le volevo anche dire al presidente della commissione che lui era deluso da Santoro. A me mi delude un politico come lui.
No, era deluso da Masi, non da Santoro. Non ha capito male.
Anche da Santoro. Io sono deluso da un politico come lui.
E vabbè, ma lei può essere tranquillamente deluso.
Non è un reato.
Va bene, abbiamo diversi ascoltatori, ma dobbiamo concludere. Paolo da Napoli, 30 secondi. Paolo, guardi, veramente 30 secondi, non mi deluda.
Buonasera.
Buonasera. 30 secondi, ho già perso 10 secondi.
No, è una battuta rapida. Diciamo,
bene.
Ipotizzavo il motivo per cui Berlusconi si sia avvicinato a Di Pietro.
E qual è?
E visto che non ha arrestato le mora, magari era interessato a trovare un'altra fonte per le signorine delle cene, ovviamente.
No. Ah, beh, scusi, ma Di Pietro mica un procacciatore di ragazze.
E magari Silvio ci sperava che Tonino potesse farlo.
Paolo, è venuta male questa battuta, però battuta può succedere anche a noi, vengono male ogni tanto delle trasmissioni. Caro Parenzo, ci sentiamo domani, sarai collegato dall'isola di Ponza.
Al suo servizio, direttorissimo, al suo servizio.
A domani, 18.30, una parolina per Bisignani?
Per Bisignani?
Sì.
L'acqua è sul tavolo, l'acqua pulita è sul tavolo, ho chiamato prima ed è tutto a posto.
18.30, domani la Zanzara.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.